bonus e credito d'imposta che le imprese e i cittadini hanno solo se pagano tutte le bollette fino all'ultimo centesimo, in qualche modo non lo sono, Presidente?
Guardi, noi lo stiamo dicendo da febbraio-marzo, se non si interviene alle radici del problema noi non risolveremo mai, perché con i secchielli non riusciamo a svuotare una barca che imbarca acqua da tutte le parti. Ecco perché, allora, primo problema, negoziato di pace, lo vogliamo ottenere o no? Altrimenti questa spirale recessiva non la risolveremo. Le guerre costano e ci stanno facendo malissimo. Quindi negoziato di pace. Poi a livello europeo, un piano, una strategia comune per questa emergenza ci può salvaguardare, perché insieme facciamo un piano di acquisto comune, diventiamo il leader mondiale nell'acquisto del gas, mettiamo le condizioni. Così invece ogni paese in ordine sparso, affidandosi all'egoismo e alla furbizia dei singoli stati membri, dei singoli governanti, il risultato qual è? Che noi con la Germania e gli altri paesi ci stiamo facendo concorrenza in giro per il mondo per comprare gas liquido che è balzato ovviamente a dei prezzi stratosferici. Ecco, allora, piano d'acquisto comune, stoccaggio comune e poi anche tetto calmieratore del prezzo. Veniamo al piano interno. Ma secondo lei è possibile, secondo i radioascoltatori, è possibile risolvere questo problema con dei provvedimenti uno ogni settimana? Ma lo sanno al governo? Purtroppo temo di no, perché li abbiamo detto e fanno orecchi da mercanti, hanno fatto. Lo sanno che ormai le bollette sono quintuplicate, alcune volte decuplicate. E allora come si fanno a pagare i commercianti, le aziende, le fabbriche, come fanno? Ma le famiglie, come fanno a pagare bollette del genere? Con un interventino, con qualche risorsa finanziaria generata, ma non basterà un decreto TER, quater, quinques. E allora bisogna, ovviamente, dopo aver agito sul piano interno, bisogna generare una vera tassazione di extra profitti, coinvolgendo anche società che hanno speculato in altri settori di attività, creare ingenti risorse, se del caso valutare anche lo scostamento di bilancio, una cosa da valutare con grande attenzione, da spiegare bene i mercati. Ma se non lo facciamo adesso, lo scostamento lo stiamo dando al prossimo governo, costerà molto di più.
Allora, ha parlato di Europa nella sua risposta, quindi siccome è diventato un tema estremamente d'attualità sia dopo le ultime uscite di Giorgia Meloni sia dopo la questione della condizionalità dello Stato di diritto che è stata evocata dalla Commissione europea per l'Ungheria, le chiedo quale idea di Europa persegue il Movimento 5 Stelle, cioè secondo lei c'è una parte di Europa, nello specifico Francia e Germania, con la quale conviene andare a braccetto, oppure insomma come si tutela l'interesse nazionale oggi in quel contesto?
Allora, l'interesse nazionale è una cosa seria, tutti ne parlano, ma pochi veramente hanno a cuore l'interesse nazionale o comunque hanno una visione strategica per perseguirlo effettivamente. Noi abbiamo dimostrato e abbiamo le carte in regola, guardi, perché non sono chiacchiere, sono fatti. Io col Movimento 5 Stelle abbiamo dimostrato, nel momento più duro della pandemia, abbiamo impresso una svolta all'Europa nel segno di una solidarietà vera. I cittadini italiani, ma non solo, tutti i cittadini si sono sentiti parte di una casa comune. Perché? Perché nel momento più duro abbiamo dato una svolta sul debito pubblico comune, abbiamo realizzato un piano che ha difeso, ha protetto il mercato europeo, ha difeso i cittadini europei e abbiamo portato a casa 209 miliardi. Se avessimo seguito le ricette della destra, che in quel momento ci dicevano che questo era una truffa, era un cappio al collo, noi non avremmo ottenuto nulla. Se avessimo seguito le ricette di Italia Viva, di Renzi, di Calenda, del Partito Democratico, avremmo avuto il MES, quindi 20, massimo 30 miliardi per la linea solo sanitaria, con la troica finanziaria in Italia. Ecco perché dico, noi siamo per un europeismo vero, ma critico, dove l'Italia non va a prendere indicazioni da Berlino o da Parigi, ma l'Italia partecipa, dà soluzioni e dà soluzioni all'interesse generale, non solo nazionale.
Ancora una domanda breve sull'Ucraina, perché oggi il consigliere del presidente ucraino Zelensky, si chiama Podolyak, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che se l'Europa non capisce che non esistono compromessi nel processo di pace, tradotto, bisogna riprendere da parte ucraina tutta la Crimea, tra qualche anno esploderà tutta l'Europa dell'Est. Allora io parto da un dato di fatto, che questo: qualche giorno fa sono stati approvati 700 milioni di euro per il sostegno finanziario all'Ucraina, quindi non sono solo armi, e 5 milioni per le Marche. E insomma, che posizione ha effettivamente sul riarmo nei prossimi mesi?
Allora guardi, la posizione del Movimento 5 Stelle è stata sempre molto chiara e lineare: ferma condanna dell'aggressione militare russa, senza se, senza ma, pieno sostegno all'Ucraina. Siamo stati favorevoli anche ai primi invii delle armi, però attenzione, l'Italia, tanto rispetto anche a quello, alle riforniture di armamenti che arrivano dagli Stati Uniti e al Regno Unito, il contributo dell'Italia su questo fronte è assolutamente trascurabile, non abbiamo neppure le risorse e soprattutto non possiamo abbracciare una corsa al riarmo in un momento in cui tra l'altro abbiamo un'emergenza economica sociale così diffusa. Questo dobbiamo spiegare bene agli alleati. L'Italia può dare un forte contributo, ma per quanto riguarda gli sforzi diplomatici, tradizionalmente siamo stati sempre il paese più capace di dialogare e di dare un contributo verso negoziati e soluzioni pacifiche. Ovviamente pacifiche, che siano un trattato di pace credibile, sostenibile e ovviamente che tuteli le ragioni dell'Ucraina. E allo stesso Zelensky bisogna spiegare che la strada di un'escalation militare oggi riporta una vittoria, dopodomani una sconfitta. Noi non possiamo seguire le alterne fortune, affidarci alle alterne fortune di una vicenda militare che comunque ha come certezza il numero dell'incremento della carneficina, delle vittime civili, l'incremento della distruzione delle città, il rischio di un incidente nucleare e la prospettiva di dividere il mondo comunque comero in due, ovviamente, fazioni: da un lato il fronte occidentale contrapposto a Russia, Cina, India e il resto del mondo. Non è questa la prospettiva di pace e di sicurezza internazionale che dobbiamo consegnare alle generazioni che verranno.
Ecco, apriamo una pagina dedicata al lavoro, perché ho letto una notizia che mi ha colpito, notizia che è di oggi. Allora, a Napoli oltre 26.000 persone si sono messe in coda per cercare di ottenere dei posti da Nettorbino, erano 500 quelli disponibili, però 1.000 di quelle persone avevano una laurea e diverse migliaia di loro avevano più di 50 anni. Quindi le chiedo che tipo di Italia esce da quella lunga fila, ricordo 26.000 persone, e poi perché si parla poco di come mantenere attivo il mercato del lavoro dopo i 50 anni.
Guardi, noi abbiamo affrontato il momento più duro della pandemia con delle misure straordinarie che poi tutto il mondo ci ha invidiato. Penso ad esempio al blocco dei licenziamenti: se non l'avessimo fatto avremmo perso 300.000 posti di lavoro. Col blocco dei licenziamenti, ovviamente con gli ammortizzatori sociali, noi abbiamo consentito al paese una pronta ripartenza, e la ragione anche, insieme al super bonus e ad altre misure che abbiamo predisposto, di quel rimbalzo pazzesco, di quel boom che abbiamo avuto con più 6,6% di PIL nel 2021. Però attenzione, il mercato del lavoro va ripensato e ristrutturato, riorganizzato. Noi abbiamo buste paga a 2-3-4 euro lordi l'ora, non è più tollerabile, quindi salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora. Abbiamo ormai, dobbiamo ripristinare quella prospettiva, quell'indirizzo formativo che avevamo inaugurato col decreto dignità. Devo dire stop al precariato selvaggio. Un contratto a tempo determinato si può concludere, ma deve essere l'eccezione, ha spiegato con specifiche causali. Dobbiamo incentivare i contratti a tempo indeterminato che consentono alle persone giovani, non soltanto, di costruire dei progetti di vita. Poi dobbiamo intervenire per un taglio sostanzioso del cuneo fiscale. Io nel contenitore abbiamo già realizzato per 5 miliardi, dobbiamo proseguire lungo quella strada perché il ceto medio ormai è completamente impoverito. 2/3 del taglio a favore dei lavoratori vendendo le buste paga più pesanti, 1/3 a favore dei datori di lavoro. Poi infine la nuova frontiera, ma qui in Italia non ancora le altre forze politiche hanno afferrato questo punto. Dobbiamo intervenire per riformulare anche adeguate i tempi del lavoro. Cosa significa? Possiamo passare da 40 ore settimanali a 35 euro a parità salariale. significa dar più benessere psicofisico, garantire ai lavoratori, consentire loro di organizzare meglio il tempo libero, la partecipazione alla vita familiare, affettiva, sociale. Negli altri paesi europei è dappertutto così e sono più produttivi di noi. Noi dimostreremo, partendo da un progetto sperimentale, soprattutto nei settori a maggior impatto tecnologico, che noi possiamo ottenere anche maggiore produttività con una riduzione da 40 a 35 euro, ore a settimana.
Oh, ecco, se questa proposta, ad esempio, così mi collego alla penultima domanda che è questa, se questa proposta venisse inserita anche a livello di dibattito, di insomma progetto di legge in un ipotetico governo del centrodestra, lei se la sente di escludere che potreste in qualche modo sostenerlo, un appoggio esterno basato su punti programmatici, perché il Movimento 5 Stelle ha sempre scelto, no, sulla base o di programmi di governo o appunto di singoli punti?
Allora guardi, lei mi ha fatto prima una domanda a cui adesso forse posso rispondere puntualmente. Io sono stato il primo, quando altre forze politiche volevano distribuire patenti di legittimazione democratica al centrodestra, la Meloni che viene data per favorita, anche se qui dobbiamo ancora votare, grazie a Dio, quindi aspettiamo che i cittadini si pronunci il 25 settembre. Ho detto questo: non spetta a noi dare patenti di legittimità democratica, tutti sono ovviamente legittimati a governare, a fare loro proposte anche di governo. Però oggi dico, dopo quello che è successo, dopo il voto al Parlamento europeo, dove Fratelli d'Italia e la Lega hanno votato a favore, addirittura a favore per sostenere il loro amico Orban, dove era certificato in quel documento la svolta autoritaria illiberale di quel paese, dove addirittura la magistratura è asservita al potere esecutivo, dove ormai non c'è stampa libera perché hanno messo il bavaglio ai giornalisti indipendenti, dove addirittura alle donne che vogliono interrompere la gravidanza si impone di ascoltare il dibattito del sito, un po' di tortura. Ecco, io dico, se loro votano e hanno questa idea della democrazia, attenzione, fermiamoci un attimo, però lo dico forte e chiaro, non siete idonei a governare in Italia. Quindi non c'è nessuna possibilità di collaborare con loro neppure su una singola misura.
Molto chiaro. Poi un'ultima domanda, perché abbiamo visto tutte le foto che la ritraggono insieme a Beppe Grillo, che ha incontrato oggi a Genova, visto che ha cantato anche Bella Ciao, ma insomma da Grillo vorremmo sapere, le ha dato delle indicazioni in termini di risultati attesi e conseguibili?
Ma no, guardi, non ci ha messi a parlare di risultati, di sondaggi, perché è assolutamente inopportuno. Adesso è chiaro, c'è un grande entusiasmo intorno al movimento, c'è la prospettiva di salire nei sondaggi e chiaramente c'è la prospettiva ovviamente di ottenere un buon risultato, però aspettiamo ovviamente il pronunciamento degli italiani. Con Grillo siamo aggiornati sull'andamento della campagna elettorale, parliamo soprattutto di temi contenuti e di riforme che vorremmo realizzare, ci impegneremo a realizzare con grande determinazione nella nuova legislatura.
Allora grazie per il suo intervento, Presidente Giuseppe Conte.
Grazie, buonasera a tutti.